siamo nuovamente in diretta con voi, si apre la seconda ora di Maracanã e vado subito a salutare tutti i telespettatori di BSO Channel sul canale 860 del digitale terrestre, Lombardia, Piemonte, Veneto e parte dell'Emilia Romagna, nonché tutta una serie di frequenze. Ieri abbiamo scoperto insieme al nostro amico collega di DAZN Buscaglia che sta a Lecco che ci sente in FM sui 100.8, ad esempio sui 108,
ho imparato
anche
le frequenze
108
di Lecco,
hai capito? Beh, l'ha detto lui, eravamo in diretta, l'abbiamo visto e certificato. Se andate nel sito,
applausi per te, applausi.
Se andate nel sito TMV Radio Sport, nella sezione come ascoltarci, troverete anche le frequenze non solo della Lombardia ma anche delle Marche, di Roma e via dicendo, e poi presto altre novità. Andiamo un po' di messaggi, stiamo per
Lecco,
prima degli altri.
Anche se Lecco mi dà 98.4,
ce n'è anche un'altra, ce n'è, lui ci sentiva sui 108.00. vabbè, dai.
Lago Spondalecco,
vedi, sul lago, vedi? Lui,
e io twitto ogni giorno tutte le frequenze, ma
dai,
non le so.
Dai, andiamo, due o tre messaggi al volo perché ce ne sono tanti, prima che arrivano gli
la
ospiti.
Verità è che Zeman è molto invidioso e sta rosicando parecchio, però quanta ignoranza, stupidità e soprattutto poco rispetto c'è in giro, soprattutto in merito a ciò che Bergamo ha passato. Comunque sono d'accordo con te Marco e capisco perfettamente il tuo pensiero riguardo al miglior allenatore al mondo. La mia personale opinione ricade su Klopp.
Hai capito?
Perché oltre ad essere un ottimo allenatore è anche uno straordinario motivatore, ciò che più lo distingue dai suoi colleghi e l'approccio alla vita un po' naif. Siete grandi ragazzi, grazie, un abbraccio da parte di Gianni. E poi ancora, magari andasse via, si riferisce a Cristiano Ronaldo.
Ah, non lo vuole lui Ronaldo.
A 35 anni e 30 milioni, voglio vedere chi lo prende.
Sì.
E poi vai Piccari sempre addosso alla Juve,
vabbè,
tanto rivinciamo noi.
Sì,
comunque ragazzi, diciamo la verità, Gagliardini è stato strapagato ma sta deludendo alla grande e ha avuto tantissime occasioni.
Bene, poi continuate 331 82 00 23. Adesso ci sono gli ospiti, che poi tra l'altro ce n'è uno che non sento da un po' di tempo insieme a questi due, mi fa molto piacere, dai, vagli a presentare subito. Allora, va bene, sono sempre in 3-1, è caduto, lo recuperiamo, dai.
Diamo il benvenuto al bomber Bruno Giordano.
Ciao Bruno.
Ciao Cinzia, ciao Marco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a te.
E poi diamo il benvenuto anche a Stefano Borghi. Ciao Stefano.
Di DAZN, ciao Stefano.
Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati.
Ben ritrovato anche a te, che è un po' che non ti sento, come stai? Tutto bene?
Bene.
Oh, bene, ti ho già ascoltato.
Sì, molto bene, è ripreso il calcio, abbiamo un sacco di partite da fare, da seguire, per cui diciamo
bello,
che il temporale è buono.
Bello,
impattante, perché veramente ho praticamente non una telecronaca tutti i giorni, ma quasi, ma visto che il calcio era mancato, adesso va assolutamente bene.
Facciamo una bella scorpacciata.
Bene, andiamo a presentare pure il terzo. Così
eccolo,
poi iniziamo, dai.
È arrivato mister Gianni Di Marzio. Ciao mister.
Ciao Cinzia, ciao Marco, ciao Bruno.
Ah, lo vediamo.
Ciao mister, un abbraccione.
Gianni, c'è pure Stefano Borghi, che tu conosci molto bene, hai visto?
No, ma io poi stimo moltissimo, secondo me in assoluto.
Ciao mister, sempre un piacere.
Senza togliere meriti agli altri, in assoluto è un numero uno vero come telecronista, bravissimo. Poi anche per la conoscenza del calcio internazionale.
Buono.
Io più di una volta mi sono affidato a lui, non ho vergogna di dirlo.
Beh,
capito.
Ma che dici, com'è questo?
Allora, non è vero, è sempre una lezione per me tutte le volte che ho il piacere di chiacchierare col mister.
Bene, allora a proposito di chiacchierata, siccome noi abbiamo fatto un titolo oggi dedicato ad Arthur e Pjanic, scambio a centrocampo, allora io voglio chiedervi, insomma, che ne pensate di questo scambio dal punto di vista tecnico, se lo giudicate uno scambio buono oppure medio, insomma fate voi. Parto da Borghi.
Chi ci guadagna di più?
Chi ci guadagna in questo momento? Parto da Stefano. Stefano, ti chiedo, questo giocatore che è giovane rispetto a Pjanic, tu che lo hai seguito quindi lo conosci molto molto bene perché hai visto, insomma hai commentato più il Barcellona, ti chiedo se diciamo è un giocatore in grado di approcciare subito bene con la Juventus, che tipo di giocatore è, ecco, come si può inserire, se ci guadagna la Juventus. Stefano.
Allora, uscendo dal discorso economico che mi interessa relativamente, parlando di campo, secondo me, non so se la Juventus ci guadagni, di sicuro fa un'operazione molto interessante, perché Arthur a me è un giocatore che piace parecchio, che ho visto fin da subito quando è emerso nel gremio, è un vincente, perché lui emerge nel gremio e vince la Coppa Libertadores, che è la Champions League sudamericana, emerge in nazionale e vince subito la Coppa America, arriva al Barcellona e vince subito la Liga, per cui è un giocatore che ha neanche 24 anni, ha già un palmarès molto ricco. è un giocatore che ha delle caratteristiche di base che sono quelle del tipico regista brasiliano, quindi uno che ama stare nel cerchio di centrocampo, ricevere il pallone, gestirlo, imporre i propri tempi e le proprie linee di costruzione, ma che in realtà questo ruolo non l'ha praticamente più fatto da quando è arrivato in Europa. Perché lui è arrivato un po' con l'etichetta del nuovo Iniesta, quando secondo me questi paragoni sono assurdi, e se vogliamo fare un paragone assurdo, lui è molto più Xavi rispetto a Iniesta come tipo di giocatore, e al Barcellona l'hanno utilizzato sempre come mezzala anche offensiva, quindi metri più avanti e con richieste differenti. A lui questo non piace tantissimo, però ha fatto vedere di adattarsi molto bene quest'anno in campionato, in una ventina di partite, 3 gol, 3 assist e anche una moltiplicazione di quelli che sono i passaggi nella metà campo avversaria. Questo secondo me è un dato per inquadrare l'evoluzione di Arthur. L'anno scorso, primo anno in Liga, media di 30 passaggi nella metà campo avversaria, quest'anno superiamo i 50, per cui è un giocatore che ha imparato a giocare più in alto. Io credo che lui vorrebbe fare il regista puro.
Davanti alla difesa?
Ma no, non tanto davanti alla difesa quanto a due. Perché nel Grêmio giocava a due con un giocatore più di sostanza, e nel Brasile faceva e fa il regista puro mettendo Casemiro davanti alla difesa, in un centrocampo a tre un po' disassato, perché poi il terzo centrocampista sarebbe o Coutinho o addirittura Neymar, quindi dei trequartisti, un 4-2-3-1 fondamentalmente. E nel calcio del Barcellona né Valverde né Setién lo hanno mai piazzato davanti alla difesa. Lì c'è Busquets, in alternativa ho visto Rakitic, ho visto Sergio Roberto, ho visto qualche volta De Jong, praticamente mai Arthur. Detto che secondo me lo può fare, perché è uno che detta i tempi del gioco, però la sua diciamo evoluzione e collocazione adesso lo vede come un regista puro, ma un regista proprio un po' alla Xavi, quindi un po' più spostato verso l'intermedio.
È un giocatore
che secondo me ha valori molto molto alti e ancora prospettive di crescita.
Bruno, Giordano, vengo da te, mi lascio il mister all'ultimo per un giudizio anche tattico. Bruno, che ne pensi di questa operazione che fa la Juventus? E poi ti chiedo una cosa, in questo finale Pjanic rimarrà così come rimane Arthur alla Barcellona, però questa operazione pensi che possa un po' limitare mentalmente ad esempio Pjanic in un finale così importante per la Juventus?
No, assolutamente no, anzi credo che vorrà fare un finale importante proprio per lasciare un segno di professionalità, e soprattutto anche perché ci sono prospettive, si deve giocare il campionato, la Champions, non è che stiamo andando a fare le partite amichevoli, allora tiri la gamba indietro. La stessa cosa può valere per altro, per lasciare una buona immagine, una buona professionalità all'interno sia del Barcellona che della Juventus. Credo che sia la prerogativa importante per questi due campioni, perché se vedi che tirano i remi in barca e quando arrivi nell'altra squadra, insomma, qualcuno potrebbe pensare anche male. Invece arrivare con un trofeo, con prestazioni importanti, chi ci guadagna non lo so, io posso dire sono due grandissimi calciatori. Chiaramente ci guadagnano tutti e due, perché vanno a fare dei contratti ancora più ricchi. Sì. E ci guadagnano tutte e due. Sotto l'aspetto tecnico-tattico è chiaro che ognuna delle due squadre pensa di aver fatto l'affare, poi questo lo dirà il tempo, se l'affare avrà fatto il Barcellona con Pjanic oppure la Juventus con Arthur, però in assoluto sono due grandissimi giocatori.
Gianni Di Marzio.
Ma io più che paragonarlo a Iniesta, sono convinto che lui ha sempre voluto imitare un po' Xavi. L'ho visto nel 2013 in Argentina a Mendoza, dove la nazionale brasiliana aveva i fior dei giocatori, eppure non vinse, arrivò secondo, vinse addirittura l'Argentina, che poi quando giochi a livello di under 17, under 20 in Argentina contro il Brasile non c'è niente per nessuno, per quello che mi riguarda. Rapido, abilitoso, tecnico, io l'ho visto giocare, come diceva prima, sentivo dire a due davanti alla difesa, però lui ha sempre voluto fare un po' il regista. Evidentemente a Barcellona ha fatto bene inizialmente, poi ha avuto un po' di problemi di pubalgia, evidentemente non ha quella grande personalità anche sul piano caratteriale per potersi imporre in un grande club come Barcellona, considerando che è giovane, 23-24 anni credo, non sono la data di nascita, ma so quella di Pjanic che è un 90. Sicuramente Pjanic a Barcellona farà benissimo, perché il ritmo del calcio spagnolo è abbastanza è meno rapido, veloce e meno intenso di quello, diciamo, italiano, inglese, tanto per citare un po' il calcio migliore che in questo momento si sta evidenziando. Quindi io penso che ha fatto meglio il Barcellona. Non so se
Arthur, ah, cioè l'affare l'ha fatto il Barcellona, dici Gianni?
Io credo che non so se può fare il salto di qualità la Juventus, perché anche è piccolino, è 1,71 m. La Juventus ha bisogno anche a livello internazionale un po' di fisicità in mezzo al campo, visto che qualcuno è fallito, tipo Rabiolo, stesso Ramsey, Khedira, e gente che andrà via. Ma io spero che intorno a, spero per la Juve che intorno ad Arthur gli possa fare un centrocampo che abbia anche un po' di sostanza fisica.
Certo, per Pjanic è la ciliegina sulla torta a livello di carriera, no? Se vediamo.
Lui ha fatto da Ronaldo, Roma, da Ronaldo Juventus, passa a Messi, Barcellona. Insomma, ha fatto Totti, Ronaldo, Messi, insomma, ha giocato con tutti i giocatori di grande qualità. Stefano, tu sei d'accordo, Borghi, vengo da te, su questa osservazione che faceva il mister Gianni Di Marzio, cioè su questa perplessità?
Allora sì, qualcosa a livello fisico sì, perché come ha detto giustamente il mister Di Marzio, quest'anno ha avuto un po' di problemi di pubalgia, qualche infortunio in carriera ce l'ha avuto, anche quando vinse la Coppa Libertadores lui si fece male in finale, un intervento killer a una caviglia che lo privò anche poi del mondiale per club che giocarono contro il Real Madrid. Quindi sì, fisicamente non è sicuramente un giocatore di grosso impatto, però è un giocatore che non è lento, anzi è abbastanza veloce nella distribuzione, veloce di testa e veloce anche di gambe, è un giocatore che ama lavorare il pallone, che ha tocco. Io lo vedo come un giocatore molto interessante per l'età, per quello che ha fatto vedere e per quelli che sono i margini di miglioramento. Penso che non lo so, il Barcellona se ne privi un po' troppo facilmente. È anche vero che il Barcellona ha Busquets, che sembra uno di 50 anni, un veterano, ma Busquets può essere il titolare del Barça ancora almeno per 3, 4, 5 stagioni, e ha preso De Jong, che è un altro giocatore che in mezzo al campo vuole essere la luce, vuole avere il pallone, probabilmente non se ne andrà Rakitic, per cui uno lì andava sacrificato, hanno scelto di sacrificare Arthur. Io sono molto curioso di vederlo in Italia, perché per me è un giocatore che nel calcio italiano può fare bene, soprattutto può fare molto bene nel calcio di Sarri.
Nel calcio potrebbe essere una bocciatura per Betancourt, che la Juve ha tentato sempre di farlo giocare davanti alla difesa al posto di Pjanic.
Ma non andrebbe lui, però, scusate, ma non andrebbe Betancourt davanti alla difesa, ragazzi?
Comunque io infatti vorrei sapere questo. Per me Betancourt e Arthur possono giocare assolutamente insieme.
Infatti io leggevo una formazione con Betancourt e Arthur proprio in mezzo al campo. Bruno, Giordano, tu che ne pensi? Betancourt centrale davanti alla difesa, è pronto o ancora secondo te deve crescere in che cosa eventualmente?
No, è pronto, deve crescere un po' nella visione, velocizzare un po' il passaggio, quello che ha Pjanic, no? Perché da tanti anni Pjanic che gioca in quella posizione ha una visione di gioco un po' più ampia. Betancourt è un giocatore che ama portare anche palla al piede, dare percussioni palla al piede. Io credo che però Betancourt insieme ad Arthur formerebbe una bella coppia, una bella qualità, quantità. Insomma, è vero che Arthur a livello fisico non è prestante come tanti altri centrocampisti, però ha pensiero veloce, a Betancourt vicino, che appunto ha centimetri, poi non so se vorranno giocare a due o a tre, però insomma, quando si parla di giocatori di grande qualità, credo che l'intesa e le possibilità di uno sviluppo, di una riuscita siano sicuramente maggiori rispetto a giocatori che non hanno la qualità appunto di Betancourt piuttosto che di Arthur.
Vabbè, non so Gianni se vuoi aggiungere qualcosa e poi cambio argomento.
No, volevo solo aggiungere che forse la migliore qualità di Betancourt è la semplicità del gioco. Qui stiamo parlando della Juventus, stiamo parlando di Barcellona, stiamo parlando per l'amor di Dio di squadre così di secondo piano o anche di prima fascia. Betancourt è geometrico, abbastanza secondo me scolastico, nel recupero palla si è dimostrato anche abbastanza valido. Però la fantasia, la creatività, le giocate, il gol non ce l'ha nelle gambe e nella testa. Certe volte lo vedo anche uscire fuori zona sul piano proprio della corsa. Indubbiamente è un ottimo giocatore, ma io dico sempre che la Juve, il Barcellona, il Real Madrid, adesso ovviamente il Liverpool, il Manchester City devono prendere il meglio che c'è sul mercato mondiale. Per me Betancourt è un ottimo giocatore, ma non è un eccellente giocatore, proprio perché gli manca la qualità che gli consente di stare in questi grandi club come la Juve.
Interessante questo spunto di Gianni proprio su Betancourt. A me piace molto, però su questa riflessione
ci manca qualcosa.
Qualche cosa. Allora, lasciando da parte la Juventus, e che poi ci ritorniamo più avanti, giocherà questa sera e tra l'altro dovrebbe non giocare Ronaldo, almeno così leggendo le formazioni, quindi del tridente davanti potrebbe essere composto da Bernardeschi sulla destra, Dybala e Douglas Costa sulla sinistra, quindi questo potrebbe essere il tridente offensivo. Lasciamo da parte un attimo la Juve, andiamo all'Inter. Vi posso chiedere qual è il difetto più grande che avete riscontrato in questa stagione dell'Inter? Parto dal più giovane, mi permettete, stavolta parto da Stefano Borghi. Stefano.
Ma no, non c'è stato un difetto costante. Nella prima parte, secondo me, c'era una rosa un po' corta, diciamo, non con alternative del livello dei titolari. E in questa seconda parte io l'unico difetto vero che ho visto nella partita col Sassuolo sono stati errori individuali marchiani. Perché senza grossi errori individuali è una partita, probabilmente anche con il pubblico, perché quella è una classica partita in cui secondo me si è sentita l'assenza di pubblico. Ci fosse stato San Siro, l'Inter quella partita l'avrebbe vinta anche con questi errori, ma detto questo, che è una notazione diciamo così sfumata, secondo me ci sono stati grossolani errori individuali. Io credo che l'Inter sia su una strada, e ne avevamo parlato anche insieme, la strada per inserire Eriksen è quella giusta. Ci sono pezzi che si stanno incastrando. Io penso che l'Inter nella primissima parte di stagione sia andata anche al di là di quello che è il suo reale valore, abbia fatto tantissimi punti rispetto al primo anno di un progetto che si sta sviluppando con grossi investimenti, con assoluta volontà di fare una squadra da primissima fascia. Però un pochino di tempo ci vuole, credo che in questo momento, ecco, la classifica rispecchi il valore dell'Inter. C'è questa distanza rispetto alla Juventus, per me, per quelle che sono le forze a disposizione delle due squadre in questo momento.
In questo momento, Gianni Di Marzio.
Ma io dico che il merito di Conte e dell'Inter quest'anno è stato quello di ritrovare un Lautaro Martinez che ha dimostrato di essere veramente un giocatore da Barcellona e accoppiarlo con Lukaku, però forse lui avrebbe preferito avere un altro tipo di attaccante, un bel corazziere come Zeko, di grande personalità, di quelle che risolve la partita da un momento all'altro, quasi sono
contento,
io
Conte,
che vinco le partite. E poi Bruno Giordano sa benissimo, io ero molto amico con José Altafini, dico molto amico, lo sono ancora, però non lo sento da un po' di tempo. Ma José, quando voleva vincere le partite, io allenavo i ragazzini del Napoli e mi diceva: stai tranquillo, già, perché gli dicevo: ti raccomando, José, guarda, questi qua non ci pagano, non ti settore giorni, se non vinciamo con la prima squadra, cioè tranquilli, ti faccio pagare, vinciamo. Che lui, se va in campo, vuole vincere. Maradona, quando andava in campo, voleva vincere.
Lo so, però è Bruno che è un testimone, mister, vivente, un esempio, davanti a lui, un esempio. Il Corriere dello Sport dice: Conte flop, così. 170 milioni spesi e due obiettivi sfumati. Quindi, conti alla mano,
no, questo sì, però nell'analisi ha ragione Cinzia, però nell'analisi tecnica di questo tra virgolette mezzo fallimento o fallimento intero, sta anche in questo, sul mercato, di una squadra che forse in mezzo a campo gli è mancato il vero leader, gli è mancato il vero playmaker, perché poi è stato anche diciamo un po' un'emergenza quella di Brozovic, che canta e porta la croce, è anche abbastanza discontinuo, morale, quando decide di fare una grande partita la fa, altrimenti diventa un giocatore normale. Poi Sensi, che ha avuto quell'infortunio subito, devo dire, poi per quello che mi riguarda, visto ultimamente una linea difensiva a tre, onestamente devo dire, per quello che mi riguarda, sia ben chiaro, abbastanza lenta. Non so perché Godin è stato preso per farlo giocare al laterale
quando è stato preso Godin,
e non centrale difensivo come ha giocato a Madrid con l'Atletico. E lui, centrale difensivo, lento com'è, fisicamente com'è messo, può giocare in quel ruolo, ma se lo metti esterno dei tre per andare a chiudere sulle fasce, ma lì ci vuole la motocicletta per la Vespa per andare a chiudere, quando va Godin? E quindi anche Godin è stato, secondo me, un acquisto non che poteva essere
non da Conte,
complementare agli altri compagni. Per me il mercato è stato determinante.
Beh, allora Bruno Giordano, vengo pure da te.
No, io andavo, la domanda che cosa manca, io credo che all'Inter, soprattutto nelle ultime, mi viene in mente queste partite viste, le ultime prima della chiusura, per cui parlo di 5, 6, 7 partite, proprio la gestione della partita nell'ultima mezz'ora. Cioè l'Inter l'ultima mezz'ora va proprio in difficoltà nella gestione del pallone. Gestisce il pallone.
A me sembra una squadra troppo nervosa in certi momenti.
Sembra che manca ossigeno.
Il modo di gestire il pallone. Bruno, loro gestiscono
Bruno,
il pallone.
Scusami se ti interrompo, sì. Bruno. Ma una grande squadra, perché tu hai giocato ai grandi livelli. Quando deve chiudere la partita, la chiude. Quando sei in vantaggio al 30esimo, al 35esimo, ma non c'è niente per nessuno. Se c'è una squadra di leader,
ma se all'88esimo vinci 3-2, il pallone deve arrivare a Varese da San Siro. Dai,
però io volevo dire, loro l'ultima mezz'ora, fateci caso, no? Le ultime, loro l'ultima partita la gestiscono con Andanovic palla tra i piedi che la gestisce sui difensori, cioè soprattutto quando stai in vantaggio, come è successo con il Sassuolo, altre partite anche con lo stesso Napoli in Coppa Italia, cioè loro dovrebbero gestire la palla in mezzo al campo anche se adesso manca Brozzo, c'è Barella o qualcun altro, avere un po' più di personalità e gestire più il pallone. Invece loro si richiudono con questi passaggi a ritroso su Andanovic, cioè danno morale alle squadre avversarie, perché vuoi o non vuoi poi la squadra avversaria avanza e ti può creare con un passaggio sbagliato del difensore piuttosto da Andanovic, cioè, ti può creare una situazione e ti mette un po' di timore,
certo,
la gestione dell'ultima mezz'ora da parte dell'Inter nelle ultime partite veramente tra virgolette sarà disastrosa.
Allora, siccome sto per salutare Stefano Borghi mentre rimangono Gianni Di Marzio e Bruno Giordano, Stefano, proprio al volo ti chiedo, Klopp è il più forte allenatore che c'è adesso? Perché prima abbiamo festeggiato anche noi Klopp dopo questo successo.
Sì. Klopp è l'allenatore numero uno al mondo senza dubbio, perché Guardiola non è un allenatore ma è uno scienziato. Se noi consideriamo Guardiola uno scienziato, allora sì, Klopp è l'allenatore numero uno al mondo. Guardiola, io lo metto sempre su un piano diverso, perché ha fatto e continua a fare con la sua testa incredibile delle cose che insegnano profondamente la storia del calcio. Klopp ha chiuso un ciclo meraviglioso che lo incorona. Anche lui era stato bollato come un allenatore bello ma non vincente, insomma ha spazzato via tante critiche, con una bella costruzione di questa squadra. È partito facendo l'attacco, poi la difesa, poi il centrocampo, Champions, Supercoppa, Mondiale per Club e Premier League in un anno trionfale, e Klopp è assolutamente nell'Olimpo dei grandi allenatori della storia del calcio.
Bene, Stefano Borghi, ti sto per salutare, andiamo in pausa, però dove sei questo, che ci racconti questo fine, questi giorni? A partire già
ti racconto domani Barcellona Celta Vigo alle 17, domenica Milan-Roma alle 17:15.
Milan-Roma, che dici? Come finisce?
Ah, è una bella domanda, sono due belle incognite in questo momento, ma è anche l'incognita del fatto che si giochi alle 17:15 con questo caldo, perché a Milano fa molto caldo in questi giorni e anche questo sarà un fattore, però mi aspetto una partita molto viva, perché entrambe le squadre devono fare risultato pieno, quindi ci divertiremo
naturalmente. Noi tra poco torneremo proprio su questa partita ma anche sulle altre. Grazie a Stefano Borghi di DAZN, buon lavoro,
ciao,
un abbraccio, grazie a tutti. Stefano, un grande piacere, alla prossima.